Il tema della serata a cui ho il piacere di essere stato invitato è dalla memoria individuale alla memoria collettiva. È appena uscito, proprio lunedì 16 settembre, ieri, un articolo di presentazione del nuovo libro di Walter Barberis, storico e docente universitario di storia moderna a Torino, Storia del e senza perdono, dell'Einaudi. Ieri è uscito sul quotidiano La Repubblica in edizione nazionale un articolo di presentazione di questo libro di Ezio Mauro, che comincia con l'incipit del libro di Walter Barberis, e che non è farina del mio sacco, appunto, ma sono parole di Walter Barberis, e comincia proprio con quest'incipit. Come nasce la scintilla della coscienza che dal fuoco dell'esperienza individuale incendia la memoria collettiva? È un passaggio travagliato, faticoso, pudico, ma insieme invadente, soprattutto quando ricordare, condividere, conoscere, sapere riguardano l'indicibile più ancora dell'incredibile. Nulla spiega questa tensione tra il dovere della testimonianza e il tormento del ricordo della Shoah. Quando scrisse Se questo è un uomo, Primo Levi pensò che valeva la pena di documentare quel che aveva vissuto nel lager, perché queste cose erano finite. Nel 1973 aggiunse: Adesso non sono più finite, bisogna parlarne di nuovo. La mia deduzione è che stesse pensando a quello che stava accadendo dopo l'11 settembre del 1973 in Cile col golpe di Pinochet. Valeva la pena, mai come in questo caso l'espressione ricrea la realtà. Ora, bisogna distinguere, secondo me, quello che è la memoria e le testimonianze dirette da quelli che sono i ricordi. Gli elementi di base per ricostruire gli episodi storici della Shoah e di quel periodo si basano soprattutto su queste testimonianze, su queste testimonianze dirette, queste memorie che sono scritte immediatamente al ritorno da ciò che è successo dai profughi, dagli scampati alla Shoah, perché sono una testimonianza vera, diretta. Quello che è il ricordo, invece, quello che è stato scritto successivamente dalle persone che hanno avuto a che fare con questo terribile momento, sono legate a dei sentimenti che si producono col tempo, che quindi o ammorbidiscono o omettono determinati particolari. Ora, quello che gli storici, io non mi includo tra questi perché non sono uno storico soprattutto di epoca contemporanea, ma sono soltanto una persona che ha avuto due esperienze familiari, che ne ha curato le testimonianze dirette per lo più. La prima pubblicazione che ho curato è quella di mio nonno materno, Elio Salmon, il papà di mia mamma, che è seduta qui in prima fila, Diario di un ebreo fiorentino 1943-1944, che ho fatto editare dalla Giuntina di Firenze nel 2002. E questa testimonianza resa da mio nonno è un diario scritto sotto forma di lettere mandate a sua cognata che era già in Palestina, non era ancora stato di Israele, era Palestina, era sotto mandato britannico. Sua cognata, il marito e i figli erano appunto fuggiti dall'Italia, addirittura con l'ultima nave da Trieste nel 1939. Dopo anche loro un breve soggiorno a Losanna, e appunto mio nonno ritiene utile scrivere una serie di lettere che naturalmente non può inviare per ovvie ragioni di censura e per impossibilità di spedire per posta queste lettere. E le raccoglie e diventa un diario che poi arriverà alla famiglia in Palestina alla fine del conflitto mondiale. Ricordiamo che in Toscana, nel centro Italia, la guerra finisce già nell'estate del 1944. Firenze è liberata il 10 di agosto, quindi sono dei fatti antecedenti a tutto quello che poi succederà fino all'aprile del 1945 e addirittura quasi all'inizio dell'estate del 1945. La guerra non finisce in Italia il 25 aprile 1945, ci sono ancora molti focolai di fascisti che continuano a resistere. Ora, dopo questa pubblicazione, che mi sembrava doverosa fare, perché girava in famiglia questo diario, l'idea è stata quella di ripubblicare quello che era questa memoria di mio padre, Corrado Vivanti, un ragazzo negli anni del razzismo fascista, che era già stato pubblicato in varie forme, e che non essendo più disponibile in famiglia ci siamo domandati, beh, in una qualche maniera bisogna rieditarlo. La mia idea è stata quella, dopo aver ritrovato e già pubblicato su Quaderni Grigioni Italiani nel 2009, grazie all'intercessione dello storico Jean-Jacques Marchand, docente all'Università di Lausanne, unendo la memoria di mio padre che arriva fino alla fuga in Svizzera, appunto unendolo al diario scritto in Svizzera, quindi testimonianza diretta, è qualcosa che è scritto al momento, quindi un'importantissima testimonianza di Clelia della Pergola, cioè la madre di mio papà. L'unione di questi due scritti ha fatto sì di ricostruire sia il ricordo, una memoria di mio papà quasi estrapolata a forza a lui, perché mio papà l'ha scritta nel 2000, quindi tardissimo, ma è stato faticosissimo. Avendo trovato il diario di mia nonna, che era ben nascosto in un cassetto, in un armadio trovato da mia zia Silvana Vivanti a Mantova, grazie a lei l'ha mandato a mio papà e mio papà si è messo a trascriverlo. Ovviamente mancavano tutta una serie di informazioni, di note esplicative, di ricostruzioni, di parole, come adesso sentiremo nella prossima lettura di Margherita Coldesina. E l'importanza di questo scritto ha fatto sì che veramente si riesca a capire una storia non solo familiare, ma anche una storia di cosa avveniva in Svizzera, in Italia e in Svizzera, in quel periodo dopo l'8 settembre. Il pericolo di rimanere in Italia, chi comprerà il libro saprà, leggendolo, che la fuga da Mantova avviene via Carpi, si stava allestendo il campo di Fossoli, quindi stavano letteralmente andando in bocca al lupo, nelle fauci del lupo intendo, e da Carpi sono partiti e via Modena a Milano hanno fatto il primo tentativo a Como che gli è andato male perché vennero a sapere che la frontiera di Chiasso era chiusa e quindi mandarono in avanscoperta quello che era il concorrente sleale ma invece molto leale di mia nonna, anche lui pellicciaio di Mantova, Virgilio Saccani, questo Virgilio che avete sentito nella scorsa lettura, mai nome fu più appropriato di questo traghettatore che andò in avanscoperta a Tirano per accertarsi che la frontiera di Tirano e soprattutto l'accoglienza di Tirano di questa Enrichetta Solci fosse una rete sicura di protezione. Tornato a Milano, Virgilio Saccani disse sì, va bene, la frontiera di Tirano è aperta e soprattutto queste sono persone affidabili. E da lì iniziò la lunga attraversata verso il confine svizzero, verso la frontiera di Viano e poi le varie tappe svizzere. Mi permetto brevemente di fare un appunto a ciò che ha appena detto Silvana, e che me ne scusi perché... Ed è la seconda volta, ma continuerò a farlo, Silvana. Ma secondo me non era soltanto una questione di non far abituare i profughi ebrei a vivere agevolmente in Svizzera. Secondo me c'era anche una questione di sicurezza. In Svizzera circolavano molte spie naziste, fasciste e naziste, che potevano naturalmente intrufolarsi con grande facilità nelle varie reti di protezione dell'esercito svizzero, di smistamento, eccetera. E questo disperdere le famiglie, suddividerle, allontanare i bambini, i ragazzi dai genitori, mettere le madri a servizio in famiglie, i padri in montagna, faceva sì anche di depistare chi poteva buttare l'occhio su queste persone che arrivavano e il giorno dopo sparivano, non si trovavano più nello stesso posto, poi magari venivano rintracciate ma venivano mandate il giorno seguente ancora in un altro. Quindi dopo le prime tappe d'obbligo, che erano quelle di accertarsi chi erano queste persone che arrivavano, di sapere che cosa possedevano, il loro stato di salute, ci voleva per forza una visita medica per sapere appunto chi aveva bisogno di cure, c'erano donne anche incinte. Con Roberto Cazzola abbiamo letto entrambi un bellissimo testo di una famiglia che appunto viene da Trieste, riesce a fuggire in Svizzera, però c'è una donna che è incinta e quindi viene ricoverata all'ospedale di Lugano. Il marito ovviamente va a visitarla, ma non riesce naturalmente a stare con lei come invece vorrebbe. Quindi anche questi spostamenti, questo non consentire alle persone di stare unite fa sì anche di proteggerle in una certa maniera. Certo, è doloroso, perché dividere delle famiglie lo si vede anche oggigiorno, dove dei profughi che arrivano vengono smistati in varie zone e in vari campi, è doloroso per le famiglie, però può essere anche una sicurezza se manca veramente, mi ripeto, la sicurezza che quel luogo sia sicuro, che non ci sia una spia. Un ultimo brevissimo accenno ai termini. Attenzione, mi raccomando, a chi, qui mi riferisco ovviamente a chi insegna, ai termini esatti da utilizzare, soprattutto usandoli nei confronti dei loro discenti. Il termine Shoah e il termine Olocausto. Il termine Shoah in ebraico vuol dire sterminio, vuol dire distruzione. Nella lingua ebraica, soprattutto nel libro di Giobbe e in alcuni salmi, anche nella lingua del profeta Isaia, il termine è legato alla sfera religiosa e quindi ha un termine di distruzione vero e proprio. Il termine Olocausto è una parola che deriva dal greco e poi è stata trasposta anche nel latino. Vuol dire Olocausto un sacrificio supremo. Era l'immolazione di, per lo più, un animale che veniva immolato sull'altare. Ora, nessun ebreo si è sacrificato durante la Shoah. Proprio non ne aveva la minima intenzione di sacrificarsi, è stato una distruzione, un tentativo di distruzione di un popolo, non solo del popolo ebraico, ma come si sa benissimo, anche la distruzione di tutti quelli che erano considerati diversi e che comunque impedivano la realizzazione da parte della Germania nazista della realizzazione della razza ariana, cioè della perfezione di un essere umano che doveva essere poi quello che avrebbe dovuto colonizzare il mondo. Quindi mi raccomando sempre molto di utilizzare dei termini sempre molto adeguati nella spiegazione. La parola olocausto è una parola che poi è entrata nel linguaggio inglese, soprattutto americano, e che ha anche dato il nome a quello che è lo Yad Vashem, cioè l'archivio del storico dell'olocausto ebraico. E ovviamente era un linguaggio voluto dagli inglesi che si è trasposto anche in quello che è invece l'archivio della Shoah ebraica, ovviamente a Gerusalemme, e quindi attenzione sempre molto. Io ho fatto scorrere alcune fotografie che sono tratte dal libro e che appunto avevo preparato in un PowerPoint. Ne ho fatte vedere alcune proprio perché erano esemplificative di quello che veniva detto e delle letture che sono state fatte.